Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Brecce, sempre a cura di chi vi parla, Geraldina Colotti, appena tornata dal Venezuela. Vi parlerò di due appuntamenti importanti per l'intero continente latinoamericano. Il Vertice delle Americhe, organizzato da Biden e che i movimenti e i governi non subalterni a Washington chiamano il vertice dell'esclusione, e le elezioni in Colombia. Disconnessa dal continente e in deficit di attrattiva. Così alcuni importanti media nordamericani giudicano l'amministrazione Biden e la decisione di escludere dal vertice delle Americhe, che si terrà a Los Angeles dall'8 al 10 giugno, i tre paesi dell'asse del male, Cuba, Venezuela e Nicaragua. Il pretesto? Poca democrazia. Legacy e intendasi poca di quella democrazia che piace a Washington, ovvero sia la democrazia neocoloniale, la democrazia dei battaglioni ucraini che Biden difende con le bombe e che vorrebbe esportare in Russia. Gli altri, quelli che considerano il socialismo l'unico modello adatto a costruire un mondo di pace con giustizia sociale, non hanno legittimità per partecipare a un vertice che ha come slogan «Costruendo un futuro sostenibile, resiliente e equo». Credibile come l'invito delle volpi a un convegno su un pollaio sicuro, ma tant'è. Siamo nel campo della democrazia borghese, che nasconde la sua vera natura sotto il manto dei concetti vuoti, fino a quando la lotta di classe non ne smaschera l'ipocrisia. Una maschera che scricchiola anche dall'interno, considerando i battibecchi tra la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato, preoccupati per la crisi del vertice della quale si accusano mutualmente. La decisione, infatti, ha evidenziato molte più fratture del previsto anche fra i governi latinoamericani fedeli a Washington, che non si sono precipitati a sostenere l'esclusione dei tre paesi incriminati. A pochi giorni dall'inizio, i presidenti che hanno garantito la loro presenza sono meno della metà. Quello messicano Manuel López Obrador, a capo del secondo paese più grande dell'America Latina e principale socio commerciale degli Stati Uniti, ha levato la voce per primo contro l'esclusione, catalizzando scontenti e malumori di una comunità emisferica ormai scomoda nel ruolo di cortile di casa degli Stati Uniti. AMLO ha chiesto al suo omologo argentino Alberto Fernandez di assistere al vertice per portare la voce della CELAC, la comunità degli stati latinoamericani e caraibici che comprende tutti i paesi del continente tranne USA e Canada, che ha apertamente messo in causa il ruolo nefasto della OSA di Almagro per la regione e ha denunciato le sanzioni criminali imposte ai popoli che non si sottomettono. La gestione Biden, che non ha mostrato sostanziali discontinuità con quella precedente in fatto di politica estera nel continente, sembra però non accorgersi della sua perdita di egemonia, sia nel campo economico che in quello ideologico. Negli ultimi 20 anni la partecipazione nordamericana al commercio estero dell'America Latina è diminuita del 20%. Oggi è la Cina a rappresentare il 20% delle vendite e delle importazioni e un 12% delle esportazioni ed è già diventata il primo socio commerciale del continente. La Via della Seta nel solo 2020 ha fatto registrare 17 mila milioni di dollari in investimenti diretti e un volume di prestiti per la regione pari a 137 mila milioni. In questo contesto gli Stati Uniti fanno la voce grossa e continuano a opporre un atteggiamento da guerra fredda, ma non sanno offrire alternative. Un esempio indicativo è costituito dalla forzata nomina di un presidente nordamericano a capo della Banca Interamericana di Sviluppo, la BID, che ha interrotto una storica consuetudine senza però portare i vantaggi promessi. Biden ha scelto come sede del vertice la città di Los Angeles, simbolo della diversità etnica, razziale e culturale esistente negli Stati Uniti, la città con più immigrati latinoamericani, sperando di trarre vantaggio dalla comunità migrante più prospera degli Stati Uniti. L'aver proposto nell'agenda del summit la crescita economica, il riscaldamento globale e la risposta alla pandemia da Covid-19 non è però servita a nascondere la realtà concreta. In una città che pullula di disoccupati e mendicanti e di persone che perdono la casa per non aver potuto pagare l'affitto durante la pandemia, si tagliano i sussidi, ma si spendono oltre 15 milioni di dollari per garantire la sicurezza agli amici di Biden. E questa è la denuncia di oltre 200 organizzazioni popolari che daranno vita al Vertice dei Popoli per la Democrazia da oggi 6 al 10 giugno. La vera democrazia, dicono, è quella inclusiva, mentre a Los Angeles va in scena il vertice dell'esclusione, la parata di imprenditori e politici locali che lucrano sulle sofferenze dei popoli. Un incontro da cui sono stati estromessi paesi in cui gli ultimi hanno parola e potere e presidenti che hanno a cuore l'integrazione regionale senza asimmetrie. Per contro, al summit dell'esclusione non ci sarà la voce degli indigeni, delle donne, degli afrodiscendenti, dei lavoratori e lavoratrici sottopagate e precarie, che durante la pandemia hanno aumentato i profitti delle grandi multinazionali del web e delle consegne al domicilio, soggetti a cui le spese militari per foraggiare il conflitto in Ucraina a scapito di quelle sociali paiono una vergogna e sui quali non fa più presa il ricorso all'unità nazionale in difesa della democrazia. Il Vertice dei Popoli si concluderà perciò con una manifestazione sindacale e popolare. Saranno loro a rappresentarci, ha detto il presidente venezuelano Nicolás Maduro durante l'incontro internazionale dell'Alba TSP che si è svolto a Cuba e che ha unito tutte le voci contrarie al vertice dell'esclusione. Il summit parallelo per la vera democrazia si avvia così a ricordare quel Vertice dei Popoli celebrato il 4 e il 5 novembre del 2005 in parallelo al Vertice delle Americhe a Mar del Plata, un evento che segnò l'inizio del progetto di emancipazione per la patria grande. Alca, alca, al caraco, fu la frase di Chavez pronunciata in quella sede davanti a una moltitudine di persone. Una frase che sintetizzò la sconfitta diplomatica del Trattato dell'Area di Libero Commercio delle Americhe, l'ALCA, promosso dagli Stati Uniti con l'appoggio del Canada e dei suoi alleati nella regione. E anche oggi, ha detto il capitano Diosdado Cabello nel suo programma con El Mazo Dando in Venezuela, nonostante la consueta timidezza di alcuni presidenti che cedono alle pressioni della Casa Bianca, soffia di nuovo il vento del cambiamento. Quanto alla Colombia, il paese si prepara al secondo turno delle presidenziali il prossimo 19 giugno. Al primo turno, che si è svolto il 29 maggio, hanno votato 21.146.287 aventi diritto. L'astensione è stata del 45,2%. Il più votato è stato Gustavo Petro, candidato del Patto Storico, la coalizione che raccoglie forze di sinistra e progressiste. Ex senatore ed ex sindaco della capitale Bogotà, Petro ha ottenuto 8.526.352 voti, più del 40%. All'ex primo cittadino della città di Bucaramanga, Rodolfo Hernández, che si presentava come indipendente, sono andate invece 5.952.748 preferenze, ossia poco più del 28%. Federico Fico Gutiérrez, sostenuto dalla compagine governativa che ha corso per la coalizione Equipo por Colombia, ha totalizzato quasi il 24% e ha già dichiarato che i suoi voti andranno a Hernandez, ingegnere e imprenditore miliardario soprannominato il Trump colombiano, leader del movimento politico Liga de Governantes Anticorrupción, un mantra, quello anticorruzione, con il quale Hernandez martella l'opinione pubblica sulle reti sociali, dove spopola come il re del TikTok o il vecchietto del TikTok, cercando di nascondere le accuse per corruzione che lo riguardano direttamente. Il suo discorso oscilla fra dichiarazioni maschiliste, dichiarazioni di fede al nazismo subito ritirate e strizzate d'occhio al sociale, per smarcarsi dall'uribismo e presentarsi come l'uomo giusto per la Colombia. Finora ha evitato i dibattiti pubblici, limitandosi a presentare in Twitter 20 proposte incoerenti che vanno dalla depenalizzazione dell'aborto, quando l'interruzione di gravidanza è già legge dello Stato, alla legalizzazione della cannabis medicinale, all'accordo di pace con le FARC, pur avendo votato no al referendum. La mia proposta è quella di non rubare ai colombiani, ha detto Hernandez, sperando di convogliare su di sé tutto il voto anti-Petro. Queste sono le seconde elezioni in Colombia dalla firma degli accordi di pace del 2016. Le prime ebbero luogo nel 2018, proprio mentre quell'accordo cercava di muovere i primi passi. Con una isterica campagna basata sulla paura e sulla disinformazione, le élite riuscirono a imporre il proprio candidato, Iván Duque, delfino di Álvaro Uribe, del Partito Centro Democratico. Duque promise di fare carta straccia degli accordi di pace, trasformandoli in una politica denominata pace con legalità. La pace del sepolcro per le classi popolari e la legalità dei potenti che uccide con le mani pulite. A suo modo ha mantenuto la promessa. Queste presidenziali sono anche le prime dopo la pandemia, che ha reso ancor più deflagranti le contraddizioni di un paese enormemente ingiusto, come si è visto con l'esplosione delle proteste nel 2021. Proteste durate mesi, annunciate da altre minori nel 2019 e nel 2020. Duque ha cercato di imporre una riforma fiscale a scapito dei settori popolari già ampiamente tartassati dalla crisi e dalla pandemia, provocando grandi proteste pacifiche in forma di sciopero generale. Contro la piazza, il suo governo ha scatenato una repressione senza precedenti, a cui ha risposto una lunga e generalizzata resistenza popolare. La polizia ha torturato, violentato e compiuto esecuzioni extragiudiziarie. Almeno 87 persone sono state uccise, vi sono stati centinaia di feriti, molti dei quali con danni permanenti alla vista, come accadde durante la repressione in Cile. Il mix di incapacità, repressione e impunità che ha caratterizzato il governo Duque ha accelerato la crisi dell'uribismo in un paese che conta 15,4 milioni di disoccupati, un'inflazione del 5,26% e il debito pubblico più alto della storia, al 65,3% del prodotto interno lordo. Un sistema che ha chiuso gli spazi di agibilità politica all'opposizione dall'assassinio del leader liberale Eliezer Gaitán nel 1948 e in cui la violenza è diventata un dato strutturale. Sono già 42 i massacri avvenuti in Colombia nel corso dell'anno, durante il quale sono stati uccisi 76 leader sociali e 21 ex guerriglieri. In questo contesto assume particolare valenza simbolica la figura di Francia Márquez, candidata alla vicepresidenza di Petro. Un inedito nella politica colombiana, afrodiscendente, madre single e ecologista, rappresenta gli esclusi e le escluse, le lavoratrici domestiche, gli spazzini, i contadini poveri, quelli che non hanno mai avuto incarichi politici e che hanno dato voce alle proteste popolari denunciando il volto feroce di una società razzista e classista. Il fatto che altri quattro candidati abbiano presentato nella loro formula presidenziale degli afrodiscendenti di diverso orientamento politico è comunque il segno di una trasformazione in corso quanto all'idea di rappresentanza. Un segno che i dibattiti sui temi del razzismo, del femminismo e sui bisogni delle zone povere e delle campagne stanno facendo breccia anche in settori più ampi della società. L'accordo di pace che Iván Duque si è dedicato a demolire, ha comunque aperto la strada, mettendo sul tavolo la possibilità di arrivare a una riforma agraria e consentire la partecipazione politica in sicurezza anche alla sinistra, in un paese che principalmente per questo aveva visto sorgere due guerriglie lungo oltre mezzo secolo. Finora non c'è mai stato nessun candidato di una sinistra degna di questo nome che sia arrivato a vincere un primo turno delle presidenziali e che sia riuscito soprattutto a rimanere vivo, considerando la consuetudine a seppellire nel sangue l'opposizione sociale ogni volta che si è tentato di dar corso a un processo di pace in Colombia. Vale ricordare quel che accadde dopo la fondazione dell'Union Patriotica, un partito fondato nel 1984 come parte degli accordi di pace conclusi allora tra il governo di Belisario Betancourt e la guerriglia delle FARC, per consentire la partecipazione politica anche agli ex combattenti. In un rapporto del 2022, la giurisdizione speciale per la pace ha calcolato che tra il 1984 e il 2016 siano stati uccisi almeno 5.733 militanti della Unione Patriottica, fra i quali due candidati presidenziali, 5 senatori in carica, 11 parlamentari, 109 consiglieri e vari ex consiglieri, 8 sindaci e altrettanti ex sindaci. La frammentazione del voto conservatore è stato un altro sintomo della profonda crisi in cui versa il blocco di potere rappresentato dal Centro Democratico dell'ex presidente Álvaro Uribe. Già alle elezioni politiche del 13 marzo il patto storico ha ottenuto la maggioranza al Senato ed è la seconda forza rappresentata alla Camera. Petro, imponendosi su altri 6 candidati, variamente modulati a destra, ha vinto in 18 dei 32 dipartimenti. Nella precedente elezione ne aveva conquistate solo 9. Questa è la terza volta che l'ex guerrigliero si candida alla presidenza. L'ultima volta fu a un passo dal vincere al secondo turno e sicuramente ha scontato le frodi messe in atto da un sistema politico avvezzo a piegare la cosa pubblica a vantaggio delle elite di potere, forte di un sistema elettorale per niente automatizzato che favorisce i brogli. Trappole e imbrogli si sono già verificati per impedire o condizionare il voto dei colombiani all'estero, soprattutto quelli che vivono in Venezuela. Duque ha abilitato al voto 320.000 migranti venezuelani manipolati dalla propaganda antichavista e oggetto di grandi finanziamenti internazionali cosiddetti umanitari, intascati dal governo colombiano e di cui non hanno mai visto una lira. Ora presteranno il proprio nome al voto uribista e saranno invitati al concerto di addio organizzato da Duque il 7 agosto. La destra ce la sta mettendo tutta per impedire un cambio di indirizzo. Appoggiata dai continui appelli di Álvaro Uribe, la Forza Armata, istituzione tradizionalmente conservatrice e prona ai voleri degli Stati Uniti, si è già fatta sentire contro il patto storico in campagna elettorale. La Colombia è il secondo paese dell'America Latina per numero di militari dopo il Brasile e il primo in relazione alla quantità di abitanti. Intorno alle Forze Armate si muove un'ampia rete di organizzazioni sociali fornita di potenti mezzi comunicativi che si è messa in moto contro Petro, considerandolo un nemico della famiglia militare. Il fervore anticomunista delle forze armate colombiane data almeno della guerra di Corea. Nel 1950 la Colombia fu l'unico paese latinoamericano che mandò le sue truppe agli ordini degli Stati Uniti contro i comunisti coreani. Una tradizione rinfocolata nel corso della guerra sporca contro le guerriglie e contro l'opposizione sociale. Le denunce per le violazioni compiute dai militari, presentate dalle organizzazioni per i diritti umani, non si contano, ma la forza della propaganda ufficiale ha comunque prodotto i suoi risultati. Secondo l'Istituto di Statistica, in base a un'inchiesta del 2021, la Forza Armata risulta essere l'istituzione considerata più prestigiosa dal 26,8% della popolazione. All'ultimo posto figurano i partiti e i movimenti politici con solo un 8,5% di gradimento. Il territorio colombiano alberga il maggior numero di basi militari nordamericane che esistano nel continente. Ognuna di queste, situate in zone strategiche per il controllo delle risorse o dei territori, è fornita di sistemi satellitari di sorveglianza, all'occorrenza utilizzabili a fini destabilizzanti contro il Venezuela bolivariano. La Colombia è un socio importante degli Stati Uniti nell'economia di guerra, nella space economy, settore utilissimo al controllo sociale, come si è visto durante le proteste popolari. Washington cercherà dunque di non farsi sfuggire il controllo del suo principale gendarme, La Colombia è l'unico paese a essere socio della NATO in America Latina. L'ex presidente colombiano Manuel Santos, il giorno dopo aver ricevuto il premio Nobel per la pace, ha chiesto l'adesione alla NATO. Duque ha già inviato militari a supportare il pattugliamento nordamericano nell'Indo-Pacifico e ha offerto ai nazisti ucraini l'addestramento alle tecniche di sminamento. Per quanto Petro, sperimentato uomo delle istituzioni, non appartenga alla sinistra radicale e per quanto cacciare le basi militari nordamericane non faccia parte del suo programma, la sua vittoria produrrebbe uno spostamento nella politica estera colombiana, uno sguardo più rivolto a sud. Sia Petro che il suo antagonista Hernández hanno incluso nel loro programma il ripristino delle relazioni con il Venezuela. Visto che fa tutti questi sforzi per avvicinarsi al nostro programma, propongo a Rodolfo un grande accordo nazionale, chiunque di noi vinca. Così Petro si è rivolto al suo avversario durante un evento nel congresso nel quale ha ricevuto l'appoggio dell'Alleanza Sociale Indipendente alla sua campagna presidenziale. Una mossa tattica per impedire il ricompattamento di chi, provenendo dalla politica che ha polarizzato la Colombia, in questo momento ha detto cerca disperatamente di appoggiare Hernández. Anche in caso di vittoria, infatti, Petro dovrebbe vedersela con un'opposizione molto dura, soprattutto in Parlamento, con il tentativo uribista di ricompattare i suoi ranghi usando alcune zone geografiche di confine e alcuni suoi bastioni istituzionali in vista delle elezioni dei sindaci e dei governatori dell'ottobre 2023. Ma intanto, in un paese nel quale la concentrazione mediatica in poche mani accompagna quella della ricchezza, oltre 21 milioni di persone vivono in povertà e 7,4 milioni in povertà estrema, la battaglia per la seconda volta si fa come sempre anche a colpi di sondaggi. Le ultime inchieste danno l'imprenditore miliardario al 52% e Petro al 44%. Accompagnato da Francia Marquez, Petro ha incassato l'adesione di Alejandro Gaviria, membro della coalizione moderata Centro Esperanza, che ha avuto come candidato Sergio Fajardo, che ha ottenuto il 4% dei consensi. I numeri però non sembrano essere dalla sua, a meno di non convincere e mobilitare quegli oltre 15 milioni di astenuti rimasti lontani dalle urne, superando reticenze e divisioni. Ne riparleremo ancora prima del 19 giugno. Intanto seguiteci su Radio Grad e su Gemini Network.
Se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Pásame los fósforos, que esa madera va a arder. Muchacho, pásame los fósforos, que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino, pa' donde habrá que coger. Pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta canción, porque esa madera no sirve pa' guacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' guacal. Jazmín café, madera preciosa, preciosa madera, madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea, nos golpea. Solo se mojaron, vuelven a sonar. Muchachos tambor, manos quintilas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tin Marín que arda la candela, Tin Marín contra la humedad. Tin Marín que arda la candela, Tin Marín contra la humedad. Muchachos tambor, manos quintiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Tambor, manos quintiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar. Se afloja el tambor y es por la humedad. Solo se mojaron y en la orilla.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.